redigio.it e la storia continua. Dialoghi sui rischi dell'esistenza e verso l'esplosione della popolazione. L'alternativa per i più poveri erano le erbe. Già in antichità erano state individuate molte erbe medicamentose. Beh, è vero che la maggior parte delle cure, studiate oggi da storici della medicina, sono risultate in realtà prive di efficace e a volte persino dannose. Ma c'erano anche alcune erbe che funzionavano. C'era infatti, in particolare nel mondo contadino, un'antica conoscenza di erbe e piante in grado di produrre qualche effetto curativo. Del resto, alcune delle più diffuse medicine moderne derivavano da piante che l'uomo ha sempre considerato curative, come l'aspirina, cioè l'acido acetilsalicilico, che si ricava dalla corteccia delle foglie del salice. E già gli antichi greci si erano accorti che quelle foglie avevano una virtù curativa contro la febbre e i dolori, specialmente quelli reumatici. Per secoli, in Grecia, i contadini hanno masticato le foglie di salice per preservarsi dai dolori, ben prima che i chimici dell'Ottocento riuscissero a sintetizzare l'acido acetilsalicilico. Ancora oggi gli antropologi, quando vengono a contatto con tribù primitive, si accorgono che queste hanno una straordinaria conoscenza delle proprietà delle piante. Eh sì, e infatti il problema per i nostri antenati è che non erano abbastanza primitivi. Voglio dire che i contadini del Medioevo e dell'Ottocento, anche se il loro modo di vita era ancora terribilmente povero, appartenevano però a una civiltà evoluta con una cultura dominata dalla città e probabilmente avevano dimenticato molte delle cose che i loro antenati sapevano quando erano ancora cacciatori e raccoglitori. Infatti, molte importanti innovazioni farmaceutiche, basate sulle proprietà naturali delle piante, sono state introdotte con la scoperta dell'America, quando gli europei sono venuti a contatto con le popolazioni indigene. Gli indios erano ancora abbastanza primitivi da conoscere i segreti che gli europei avevano dimenticato. Ad esempio, il chinino. È la più formidabile arma contro la febbre e malaria. Una volta nelle tabaccherie italiane si distribuiva addirittura il chinino di Stato. Ebbene, il chinino deriva dalle bacche di una pianta americana e furono gli indios a mostrare ai gesuiti i suoi effetti curativi. E i gesuiti, entusiasti, lo introdussero in Europa. Dunque, gli intrulli dei guaritori non erano poi sempre da buttare via, ma per guarire si usavano molto spesso anche gli incantesimi. Certo, una volta non si faceva differenza tra pozioni e incantesimi, nel bene come nel male. Per avvelenare qualcuno si ricorreva a pozioni benefiche e sortilegi e si pensava che fosse più o meno la stessa cosa. Allo stesso modo, i guaritori e le guaritrici, i vecchi del villaggio che si intendevano di queste cose, usavano insieme intrugli e formule magiche. Ma la Chiesa non proibiva la magia? Non proprio. Era proibito usarla per fare del male, soprattutto se i poteri magici derivavano da un patto col diavolo. E certamente le vecchie guaritrici, se al villaggio qualcosa andava male, se veniva una moria che ammazzava il bestiame, o se più bambini di solito si ammalavano e morivano, beh, c'era qualcuno che cominciasse a dire che erano streghe, ma spesso erano invece personaggi innocui, accettati da tutti. E non erano solo i poveri e gli ignoranti a ricorrere agli incantesimi. Nella vita di San Bernardo di Chiaravalle si racconta che da bambino il futuro santo era stato molto malato e che per guarirlo i suoi genitori fecero venire al castello una vecchietta che fece un incantesimo. Per completare il rituale buttò le scarpe del bambino al di sopra della trave del soffitto, spiegando che se fosse riuscita a farla ricadere dall'altra parte, il bambino sarebbe guarito. E accadde proprio così. San Bernardo era figlio di cavalieri, non di poveri contadini. Il monaco che scrive la sua vita è un uomo colto, ma non c'è una parola di disapprovazione per questa vicenda, che è accettata come perfettamente naturale. www.redigio.it E la storia continua.